Grazie Palagi, grazie Palagi. Abbiamo visto il settore privato, abbiamo visto il settore pubblico, esiste un altro settore molto importante della società italiana che è il cosiddetto not for profit, così lo dico in inglese, così evito la litigata con Giangi che non ama uno dei due termini, o non profit o no profit, non ama no profit. Giangi è un personaggio che conosco da tantissimi anni e il CESVI è, come dicevo prima, uno dei modelli a cui si fa riferimento quando si parla di organizzazioni non governative che funzionano, le loro iniziative di trasparenza, di rendicontazione, di KPIs, di ricerca dell'efficienza, poi dell'efficacia, eccetera, sono note per chi si occupa di queste cose. Il CESMI ha vinto un premio mondiale qualche anno fa, ne parlerà adesso, come la migliore iniziativa di employee engagement del mondo, ma non dei suoi employees, ma degli employees di un suo donatore. E questo è il caso che lui presenterà insieme ad un caso non così positivo. Giangi.
Grazie Tony per le belle parole. Sono molto contento di essere qui. Un giorno ci occuperemo anche della comunicazione interna di una non profit, perché se io penso al fatto che abbiamo 80 sedi sparse nel mondo, circa un migliaio di persone, il 90% personale locale, siamo nei posti più, passatemi, sfigati della terra, e tutto questo con un turnover mostruoso, perché la gente che passa da noi lo fa per una fase della vita, cioè quando sei molto giovane, poi metti su famiglia e la smetti di fare il giramondo, oppure vai a lavorare alle Nazioni Unite, perché il CESVI è un bel trampolino per lavorare in un'organizzazione internazionale. Le retribuzioni sono inferiori al mercato, perché questo credo che sia un errore, ma prima o poi lo supereremo. Ecco, quindi questo sarebbe il tema della comunicazione interna del CESVI. Però appunto Tony mi ha chiesto di parlare in realtà di un tema su cui abbiamo scoperto l'efficacia tanti anni fa, che è portare i temi, le consapevolezze di una visione globale nella vita quotidiana di tutti noi. Cioè se noi parliamo di AIDS in Africa, scopriamo che abbiamo ancora da rimuovere un pregiudizio verso una malattia che sembra superata da noi, perché con gli antiretrovirali l'aspettativa di vita si è allungata e quindi i ragazzi si infettano nei licei e ci sono delle storie mostruose e per alcuni anni, avete visto, non ci sono state campagne di prevenzione dell'AIDS, perché sembra che la malattia sia finita, oppure uno dei paradossi di questo mondo moderno dove ci sono 1 miliardo di obesi e 1 miliardo di affamati. Ecco, quindi riportare i temi globali ci aiuta ad avere una visione che poi ci consente di operare magari a livello locale, anzi nella nostra esperienza a livello locale, ma con una consapevolezza globale. Queste uomini e donne che lavorano in azienda, queste persone amano di più la loro azienda se questa azienda si preoccupa non solo dei profitti, ma si preoccupa del benessere loro, dei loro clienti, della comunità in cui vivono e del mondo intero, se sono aziende responsabili. Questo è quello che abbiamo scoperto. Allora partiamo dal caso negativo. Il caso negativo è il caso di una grande azienda italiana, non la cito, ma autorizzato a non citarla, che è molto presente sul territorio nazionale e che fa un'iniziativa sociale di apertura alle famiglie delle proprie sedi, un Family Day, e quindi avevano bisogno di un gadget natalizio da distribuire ai figli dei dipendenti in questo Family Day. Ovviamente i valori oggi non consentono più, anche dal punto di vista fiscale, dal punto di vista economico, di fare questo tipo di regali. E allora perché non un regalo sociale? E un regalo sociale che fosse logisticamente gestibile, un cartoncino. Questo cartoncino, adesso farò la figuraccia perché non l'ho mai montato di fronte a tanta gente, ma questo cartoncino diventa un angioletto, un angelo di Natale. Ovviamente è un vantaggio enorme per noi, per l'azienda, per tutti questo acquisto, perché è chiaro che il costo industriale di questa cosa è vicino allo zero, il costo che l'azienda ha pagato diventa una donazione fiscalmente deducibile. Il risultato per il CESVI, cioè a noi questa roba qui è costata niente, l'azienda l'ha distribuita, le mamme l'hanno montata, e quindi è un'operazione apparentemente perfetta. Ecco, perché lo presento come un caso negativo che a noi ha portato dei soldi importanti? Perché l'angelo, qui c'è scritto, è una campagna che si chiama Angeli contro la malaria. Angeli contro la malaria è uno dei grandi progetti che CESVI fa da 30 anni a questa parte. Abbiamo cominciato in Borneo, quando appunto le Nazioni Unite hanno dichiarato il rollback malaria, cioè combattere la malaria attraverso dei progetti di prevenzione. Sono progetti il cui, la cui leva strategica non è la parte farmacologica, c'è ovviamente una parte farmacologica sanitaria importante, ma lo strumento principale di questa campagna Rollback Malaria, che è una campagna mondiale e noi ovviamente siamo fortemente impegnati, per esempio in questo momento in un paese come Myanmar, dove malaria e dengue sono ancora la principale causa di morte dei bambini. Lo strumento principale del rollback malaria sono le zanzariere. Sono zanzariere che attraverso un particolare processo, sono zanzariere impregnate, sono zanzariere che uccidono la zanzara domestica, quindi non sono solo una protezione, però vengono presentate come una protezione. Quindi la nostra campagna era appunto Angeli contro la malaria, con queste zanzariere che diventavano degli angeli che proteggevano i neonati. Quindi una bellissima storia da raccontare, un bellissimo risultato da proporre. Pensate che una zanzariera, non il costo industriale della zanzariera, la zanzariera portata nel villaggio sperduto del Myanmar, con il corso di formazione al villaggio per impregnare la zanzariera con il repellente giusto, con il prodotto naturale giusto che uccide la zanzara, dopo aver analizzato che tipo di zanzara c'è in quel luogo. Tenete presente che le zanzare non si muovono su grandi distanze e vivono soprattutto nei territori dove non c'è l'acqua corrente, vivono e si moltiplicano dove ci sono le riserve d'acqua, le ciotole, quello che serve appunto in una vita senza l'acqua a portata di mano. Lì è lo strumento, infatti anche da noi si dice non lasciate i vasi, i sottovasi pieni d'acqua perché si moltiplicano le zanzare. Ecco. Quindi c'era una bellissima storia da raccontare, perché quella zanzariera trattata tutto in quel modo, cioè costo industriale, portato là, fatta la formazione, impregnata la zanzara all'inizio di ogni stagione delle piogge, tutto questo costa 5 euro. Quindi questo angioletto da solo pagava una zanzariera e salvava 1, 2, 3, 4, 5, 6 bambini che vivono in una capanna sotto la zanzariera, dopo che siamo passati a spiegare che sono le zanzare che provocano la malaria, perché là non lo sanno. Tutto questo non è stato fatto. L'azienda ha fatto un'operazione da ufficio acquisti. Cioè, perfetto, ho trovato un affarino che costa niente, che distribuisco col Pony Express a tutte le mie sedi, e la cosa è finita lì. È stata persa questo angioletto da solo, senza la storia che racconta, senza lo storytelling, non vale niente. Con la storia che c'è dietro, con il mondo che ti apre di milioni di persone, miliardi di persone che non sanno che una delle grandi cause di mortalità deriva dalle zanzare, perché non lo sanno. La nostra attività di formazione parte da lì, dallo spiegare che la malattia viene trasmessa dalle zanzare. Tutto questo non viene fatto. Perché come abbiamo risposto noi a queste debolezze delle aziende? Questo è un caso recente, ma appunto casi di questo tipo ce ne siamo trovati, fortunatamente pochi. Allora, prima di tutto per noi le aziende sono importanti, siamo un paese in cui la politica, un pezzo della politica estera ormai non si fa più, che è la cooperazione internazionale, non si fa più perché siamo in fondo alla classifica non più solo dell'Europa ma dell'intera OCSE dal punto di vista delle donazioni internazionali. E questo è un trend più o meno discendente, costante, anche se qualche governo ha cercato di fare qualcosa di diverso. Le aziende sono fondamentali perché sono sempre più internazionalizzate, quindi ci ritroviamo con le aziende in giro per il mondo, anche in questi paesi difficili, e anche nei paesi emergenti, quelli che camminano a cifre di crescita del PIL vicino alle due cifre, comunque ci sono delle periferie colossali che richiedono degli interventi umanitari, e organizzazioni come la nostra, che sono radicate nei territori, sono fondamentali. A noi perché interessano le aziende? Perché avendo una reputazione internazionale, standard internazionali, abbiamo la possibilità di accedere ai finanziamenti internazionali. Attualmente 2/3 dei finanziamenti al CESVI arrivano a livello mondiale e non dall'Italia. Però questi finanziatori internazionali ci chiedono, oltre che questi standard che costano, ci chiedono anche una quota di cofinanziamento. Questo per noi vuol dire proporci alle aziende di darci 100, che noi lo moltiplichiamo per 5-10 volte per portare a casa un finanziamento. Quindi anche un finanziamento di 100.000 euro può trasformarsi in un progetto di sviluppo che vale 1 milione di euro. E questo comincia a diventare significativo e cominciamo a essere anche noi italiani presenti nell'umanitario a livello mondiale insieme alle grandi organizzazioni internazionali. Allora, cosa abbiamo fatto per facilitare questa? Perché in Italia siamo partiti con le solite blacklist, con la generalizzazione di esperienze di boicottaggio. Allora, è vero che c'è un aspetto di boicottaggio delle aziende, ma c'è in qualche caso l'abbiamo fatto, ma c'è un modo costruttivo. Per esempio sul lavoro minorile abbiamo costruito un rapporto con tutti gli uffici acquisti delle grandi aziende italiane, e questo ci ha consentito di avere dei risultati. Allora, tornando al caso nostro, come ci rapportiamo con le aziende? Nel 1998 abbiamo importato in Italia un modello, abbiamo adattato ovviamente, un modello inglese che si chiama Business in the Community, con i 6 principi irrinunciabili del Causalized Marketing. Quindi non stiamo più parlando di filantropia, stiamo parlando di impegno aziendale in cui quello che veniva considerato un costo diventa un investimento. I principi sono l'integrità, quindi la coerenza fra tutte le scelte. Ovviamente sto parlando di principi di entrambi i partner del progetto, quindi dell'azienda come del CESVI. La trasparenza, legato al precedente, bisogna dire quali sono questi obiettivi, dove vogliamo andare, l'autenticità, crederci davvero. Quell'azienda che ho citato prima non ha dimostrato di crederci davvero, o perlomeno non l'azienda, magari una singola direzione che ha gestito il processo. Mutuo rispetto, questo fortunatamente oggi non è così importante, ma quando abbiamo cominciato c'era un problema di mutuo rispetto, perché il non profit tendeva a giudicare il profit con dei parametri demenziali, per cui noi abbiamo la verità in tasca, e il profit a giudicare le nostre organizzazioni un po' dei Boy Scout, cosa che Tony, che ci conosce, ha già detto che non siamo. La cooperazione, cioè la partnership, cioè quindi la condivisione dei rischi, e il mutuo beneficio. Cosa vuol dire mutuo beneficio? Vuol dire che la parte for profit, l'organizzazione for profit, deve immedesimarsi, far proprio il progetto sociale che sta sostenendo. E il CESVI deve far proprio la finalità commerciale che l'azienda sta realizzando, sta puntando a realizzare. E allora veniamo al caso positivo. Allora, Media Market è un'azienda che voi conoscete con i marchi Media World e Saturn. È il numero uno dell'elettronica di consumo. Attualmente ha più di 10.000 dipendenti, 120 punti vendita su tutto il territorio nazionale. Noi abbiamo incontrato questa azienda a metà di questo percorso, quando appunto era intorno ai 50 punti vendita, aveva intorno ai 5.000 dipendenti, mi sembra 4.200. E sto parlando di un progetto di cui adesso posso parlarne al passato, ma che risale al 2004, anzi è cominciato prima. La telefonata con Pierluigi Bernasconi, che allora era l'amministratore delegato dell'azienda, è del Natale del 2003. E Bernasconi mi dice, abbiamo fatto un meeting con i dipendenti, abbiamo cantato, ballato, ho dei dipendenti veramente bravi a cantare, suonare, fare musica. Immaginatevi i commessi di Media World e Saturn. Nella vita volevano fare i DJ e sono finiti a fare i commessi, o volevano fare i cantanti, o volevano suonare, insomma, ecco. Bernasconi, che gestisce un'azienda dove c'è un clima informale, dove sono tutti ragazzi, dice: voglio costruire appartenenza di questa azienda che è sparpagliata sul territorio nazionale, quindi per fare team building ho bisogno di qualcosa di fortemente galvanizzante. Io conosco il CESVI, ci aveva già sostenuto, e vorrei però che li coinvolgessimo nella scelta del progetto da sostenere. Io mi sono trovato a fare una assemblea aziendale. È abbastanza normale che io partecipi a assemblee aziendali, però in quel caso il tema era esclusivo sul sociale. Ed era a distanza, in teleconference, è costata un sacco di soldi, c'era il direttore finanziario che friggeva perché la telecom non riusciva a connettere tutte le sedi dell'azienda, perché appunto c'era questa assemblea. Allora, in questa assemblea Bernasconi dice: adesso do la parola, non siamo qui a parlare di obiettivi aziendali, ma siamo qui a parlare di un progetto sociale. In realtà i progetti sociali che concordammo di presentare erano tre. Uno, fermiamo l'AIDS sul nascere, che è forse la campagna più importante, magari qualcuno da questa ci conosce, che CESVI ha realizzato. Angeli contro la malaria, di cui ho avuto occasione di parlare prima. Quindi due grandi progetti sanitari dedicati ai bambini, perché la nostra campagna sull'AIDS è sulla trasmissione materno-infantile, è partita allora sulla trasmissione materno-infantile, e poi un progetto proprietario in cui si vede il building, in cui, perché c'è anche un po' questo approccio molte volte da parte dell'azienda, io lo critico, ma in quel caso appunto parlammo di tre progetti. Perché di tre progetti? Perché il terzo progetto era un sogno che avevamo nel cassetto, perché lavorando appunto contro l'AIDS nelle baraccopoli del Sudafrica ci eravamo imbattuti in questo tema della violenza, e questo tema della violenza che causa violenza sulle donne, sì, la violenza maschilista, che è con causa della trasmissione dell'AIDS ed è a sua volta portatrice di nuova violenza, per cui con tutte le leggende che vi risparmio sul fatto che ci si libera dall'AIDS se si violenta qualcuno o qualcuna, soprattutto se è vergine, maschi e femmine. Quindi ci siamo trovati a fare questo progetto che non voleva nessuno, non era finanziato a livello internazionale, non era voluto dalle comunità, dalle comunità locali delle baraccopoli, perché è chiaro che era una campagna contro una parte della popolazione, contro la parte maschile della popolazione, quindi i senza tetto con cui lavoravamo facevano resistenza a questo nostro progetto. Insomma, siamo andati da questi dipendenti, da questi 4.200-4.300 dipendenti dell'azienda a parlare di questi tre progetti. Per una settimana questi dipendenti hanno fatto un referendum nei posti di lavoro col badge per scegliere quale progetto. Il 92% dei dipendenti dell'azienda ha votato. Come il Comune di Roma, sì. Si sono spartiti, guardate che c'è stato un dibattito incredibile intorno a questi tre progetti. Anche noi dall'ufficio, dalla sede del CESVI, avevamo le persone da soddisfare nella richiesta di informazioni aggiuntive. E quindi, per dare il risultato, abbiamo rifatto un'assemblea. In questa assemblea io ho dato i risultati del referendum, ma soprattutto c'era un altro ospite che si chiama Franco Mussida, chi se lo ricorda è il chitarrista della PFM, che nel frattempo ha centro di formazione musicale, uno a Milano e uno a Roma, perché bisognava adesso raccogliere i soldi per il progetto. Era stato scelto la casa contro la violenza sulle donne nella baraccopoli di Filippi in Cape Town. Come raccogliere i soldi? Questa è la grande genialità dell'amministratore delegato: attraverso la produzione di un CD musicale fatto dai dipendenti sotto la guida artistica di Franco Mussida. Hanno partecipato 400-500 dipendenti fuori orario di lavoro alle selezioni musicali, quasi tutti cantanti, alcuni suonavano, altri hanno scritto i testi. 82 sono stati selezionati e fuori orario di lavoro è stato prodotto un CD musicale che mi dispiace non mostrarvi quel pezzo, però c'è un testimone che dice della qualità artistica di quella produzione. Bene, ma al di là della qualità artistica, voi non potevate entrare nel Natale del 2004 in un punto vendita Media World e Saturn senza comprare il CD dei dipendenti, perché ve lo tiravano dietro. Siamo stati primi nella hit parade delle compilation e abbiamo raccolto 250.000 euro. Quali sono i risultati di questa operazione di team building? L'operazione è finita l'anno scorso, con la casa che ormai è avviata, è stata riconosciuta dal governo sudafricano come un'iniziativa da replicare in tutto il paese. La partecipazione dei collaboratori di Media World e Saturn è continuata, le risorse umane dell'azienda hanno fatto dei concorsi interni appunto per accertare la motivazione delle persone che andavano in viaggio a vedere la casa come funzionava, per poi riportare in azienda i risultati di questo lavoro. Tutt'oggi continuano dei progettini a valle della casa, per esempio raccolta differenziata di rifiuti affidata a una cooperativa di donne, eccetera, cose di questo tipo, progettini molto piccoli autofinanziati dai dipendenti dell'azienda che non hanno mai smesso di sostenerci. Questo credo che sia un caso di successo.